Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti, un buongiorno a Chiara Brilli in studio e poi tutti i nostri ospiti, la linea in diretta alle 8 e 40 a Raffaele Palumbo. Questa è Newsline, la puntata di oggi, di martedì 17 dicembre, come sempre l'apertura dedicata al meteo, uno sguardo alle previsioni con Giulio Betti quest'oggi dall'AMA. Buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Sarà una giornata inizialmente serena, con banchi di nebbia, qualche nube bassa, soprattutto sulle province settentrionali, quindi anche sulla provincia di Firenze. La tendenza è per un aumento della nuvolosità, sempre di tipo basso, sulle province centro-settentrionali, ma direi con basso nullo rischio di precipitazione, se non qualche piovigine, forse sull'Alto Mugello. Ampie schiarite invece persisteranno sull'Alto Appennino e sul sud della Toscana. Ventilazione occidentale, nelle zone interne ancora non si sentirà, mentre sulla costa risulterà a tratti moderata. Mari mossi, temperature massime più o meno in linea con quelle di ieri, valori tra i 9 direi e i 12 gradi in generale. Per domani aumento ulteriore della nuvolosità, cielo in prevalenza coperto, temperature minime in sensibile aumento, massime stazionarie, possibilità anche su Firenze di qualche debole pioggia o piovigine, ma non si tratterà appunto di fenomeni veramente di poco conto, quindi diciamo tempo che da sereno diventerà uggioso.
Ecco, questa uggia diciamo la manterremo fino a venerdì perlomeno, Betti?
Allora direi, no, in realtà venerdì le condizioni meteo dovrebbero risultare soleggiate, perché questa uggia meteorologica è in un anticipo della perturbazione, una perturbazione comunque seria, diciamo, nel senso strutturata, che transiterà appunto nella giornata tra giovedì e venerdì, portando piogge e rovesci sparsi, precipitazioni insomma degne di questo nome e non piovigini, precipitazioni che poi dovrebbero andare a esaurirsi nella seconda parte, nella serata di venerdì, per poi regalarci un fine settimana nel complesso stabile e soleggiato.
Già stiamo avendo delle informazioni importanti, ci siamo spinti un po' oltre, ma bene, bene.
Va bene, poi ne riparliamo domani. Diciamo che questa perturbazione tra giovedì e venerdì, la dinamica va un pochino ancora inquadrata, ma dovrebbe portarci verso una fase un pochino più pulita.
Ci scrivono un messaggio, ne approfittiamo della sua disponibilità. Ma i mari saranno mossi al largo o anche sotto costa? Perché vorrei andare a pescare, ci scrivono.
Allora, i mari già oggi saranno mossi sotto costa, dipende anche dove, diciamo tutta la costa centro-settentrionale risentirà del rinforzo dei venti da ovest, quindi direi da San Vincenzo in su i mari saranno mossi anche sotto costa, mentre si manterranno oggi poco mossi e direi anche domani sulla costa meridionale grossetana, quindi diciamo da Piombino in giù la situazione sarà più calma, mentre dall'Elba in su anche sotto costa il mare risulta mosso già da oggi.
Grazie per tutte queste informazioni dettagliate e anche in prospettiva, confermeremo e dettaglieremo ancora di più domani e nei prossimi collegamenti con il LAMA. Buon lavoro a tutta la squadra, adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con voi.
Museum Pass visiti tutte le sedi di Pistoia Musei e le sue collezioni con un unico biglietto. Scopri i tesori dell'antico Palazzo dei Vescovi, il Museo di San Salvatore, le collezioni del Novecento e Maria Lai. Un solo biglietto e tanti capolavori da scoprire, dall'antichità al Rinascimento, fino all'arte moderna e contemporanea. A Natale regala l'arte che ami. Museum Pass, tutta l'arte intorno a te. Controradio.
Pourquoi que t'as pris mon oreiller? Pourquoi que t'as pris mes beaux souliers, mon pain, mon vin et ma petite sœur pour la faire mendier rue Jules Coeur? C'est pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement. Tu comprendras, c'est pas de ma faute, tu le verras. C'est pas de ma faute, tu le verras. Pourquoi pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement. Tu comprendras, c'est pas de ma faute. Voici pourquoi je suis égoïste.
Alle 8 e 9 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi. Si apre sull'esplosione di Calenzano sulla Repubblica. Tre esplosioni hanno devastato il deposito della strage a Calenzano. Il titolo: i periti della procura al lavoro nell'impianto dove sono morte 5 persone. Ieri la superperizia, ma ce ne saranno altre, come vi raccontavamo, a caccia della verità. La fotonotizia sulla Nazione, primo sopralluogo per la perizia al sito Eni, oggi tocca alla commissione parlamentare d'inchiesta. Il sindaco Carovani dice ora convertire il deposito e Ground Zero prova a ripartire. Sindaco Carovani, che ieri, ad una settimana dall'esplosione, è andato davanti al deposito sotto sequestro per 2 mesi, come dicevamo, per un omaggio alle vittime, un minuto di silenzio, ma anche l'annuncio di un consiglio comunale straordinario per il 23 di dicembre, in cui tra i temi sul tavolo ci sarà anche l'ipotesi di costituzione da parte dell'amministrazione di parte civile. Sentiamo lo stesso sindaco Carovani intervistato da Sandra Salvato.
Per quanto ci riguarda, noi siamo in attesa di sapere che cosa emerge. Ora immagino che con un coinvolgimento ulteriore di forze si arrivi quanto prima a individuare con esattezza le cause. Quindi, allo stato attuale, noi siamo ancora un po' sconcertati dal fatto che le conseguenze sono andate ben oltre quello che era previsto e quindi chiediamo delle spiegazioni da chi ha redatto piani di sicurezza, di emergenza. Quindi capire in questo senso che cosa è andato storto, che è andato oltre quello che era anche stato ipotizzato come scenario. Qualcosa sicuramente è stato sottovalutato, questo ci sembra evidente, quindi anche noi siamo interessati a capire. E quindi mi fa piacere ci sia stato un rafforzamento, un coinvolgimento di professionalità che arriveranno poi a individuare e indicare quali sono effettivamente le cause, però la sostanza è questa, ecco, sicuramente c'è una discrasia tra quello che era previsto come scenario e quello che poi effettivamente è stato. Poniamo il problema e noi siamo stati 70 anni, 60 anni insomma, con l'impianto qui, crediamo che pensavamo che ci fosse un'area di rischio, sicuramente, ma ci può essere, con particolari evidenze, soprattutto il rischio incendio, questo è quello che avevamo avuto modo di vedere, non pensavamo di vivere vicino a una bomba.
Intanto stamattina una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sfruttamento e sicurezza nei luoghi di lavoro svolgerà un sopralluogo intorno alle 11:30. Vi daremo conto in diretta nel nostro giornale radio delle 12:45. Dal Corriere di taglio alto, qualità della vita, il tonfo di Firenze, dal 6° al 36° posto per casa e sicurezza, la classifica delle province, poi la scommessa di via Palazzuolo. Fondazione Cassa di Risparmio Firenze investe 1,5 milioni, bocca al presidente, dice 3 anni di affitto gratis per riaprire 43 fondi chiusi. L'obiettivo è quello di riportare artigiani, giovani artisti e negozi di vicinato. Ci occuperemo di via Palazzuolo e della sua progettazione di rigenerazione col sostegno di Fondazione CR Firenze. Ve lo anticipo, giovedì mattina andremo in diretta proprio con numerosi ospiti. E poi un richiamo: niente più vetrofanie dal 1° gennaio, presto un nuovo sistema. È polemica in Consiglio Comunale dopo l'annuncio dell'assessore Giorgio, l'assessore alla mobilità e all'ambiente di Firenze, Giorgio, che sarà nei nostri studi domattina per rispondere anche alle vostre domande, dalla Vax allo scudo verde, insomma ce ne saranno di questioni sul piatto a partire dalle ore 9.
Stai ascoltando Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Alle 8 e 15 minuti, siamo in diretta anche sui nostri canali crossmediali, dunque ci vedete anche su Controradio TV, in diretta Facebook, canali YouTube e sul nostro sito, per un approfondimento che abbiamo voluto intitolare Rojava a rischio, una riflessione vogliamo fare sulla grave situazione in Siria. Lo facciamo con un ospite in studio. Mi ha raggiunto Alessandro Orsetti, padre di Lorenzo Orsetti, il partigiano Orso Tecoser. Ben trovato Alessandro.
Buongiorno a tutti.
Allora, c'è il fondato rischio che l'esperienza del Rojava e del confederalismo democratico venga repressa dalla Turchia e dalle sue milizie. Vogliamo dunque capire, cercare di capire cosa sta succedendo in Siria dopo l'improvviso riaccendersi del conflitto, questa delicatissima transizione che veniva raccontata anche da Popolare Network con i suoi inviati a Damasco, la caduta del regime di Bashar al-Assad e perché i ribelli siriani e la Turchia vogliono mettere le mani sul Kurdistan siriano. Vogliamo fare il punto, ma anche raccontare le impressioni che tu stai avendo rispetto a quanto fatto da Lorenzo Orsetti, era militante internazionalista del YPG, poi sentiremo anche una referente, una testimonianza delle unità di protezione popolare attive nella rivoluzione della Siria del Nord.
Sì, la situazione in Siria sicuramente lo sentiamo tutti, lo sappiamo tutti, è estremamente drammatica. Sicuramente vi era un progetto dietro a tutta questa cosa, perché siamo per dire che effettivamente le forze armate siriane si sono subito squagliate, perché in realtà si sono rese conto che non stavano proteggendo più la Siria ma il regime di Assad. Però è vero anche che ci doveva essere sicuramente, c'era sicuramente una concertazione internazionale. Qualcuno gli dà una spiegazione anche in funzione antirussa e antiraniana, cioè perché in realtà la perdita da parte della Russia e dell'Iran di questi punti di appoggio indebolisce l'intero scacchiere e indebolisce una certa resistenza, anche avrà delle ripercussioni sicuramente sui palestinesi, perché la Siria era un punto di passaggio da questo punto di vista per risorse e sostegno alla resistenza di Hamas e degli Hezbollah. Sicuramente quindi però è vero che la Russia e l'Iran non sono stati in grado di proteggere questa volta il regime di Assad, e che quindi Assad ha dovuto lasciare, anche se ora si rifà vivo da Mosca, giustificando in qualche modo la sua fuga.
Sì, la Russia mi ha detto di fuggire, tra i virgolettati di questi annunci sui social, tutti da verificare. Ricordiamo che dell'1,1 milione di siriani sfollati in Siria dopo la caduta del regime, secondo i dati delle Nazioni Unite, 100.000 si sono rifugiati in Rojava per il timore di dover subire la vendetta dell'HTS.
Ecco, il problema è questo: mentre vi è una resistenza jihadista, ma di un jihadismo diverso, oramai più localizzato, meno globalista, più nazionalista, eccetera, si è diretta verso Damasco, invadendo la Siria, si è diretta verso Damasco. Una parte invece, quelli più i mercenari vengono chiamati, i ribelli e i jihadisti più estremisti, sono stati venuti dalla Turchia, con divise turche, equipaggiate dalle armi turche, invece hanno virato verso il Rojava e stanno attaccando tuttora queste terre, rifiutando qualsiasi forma di conciliazione, di accordo che le amministrazioni del Rojava hanno fatto presente sia alla Turchia sia a Damasco, alla nuova amministrazione. Ricordo che lì, in quelle terre, è vero, il confederalismo democratico, sono amministrate e la prevalenza per certi momenti è stata curda, ma in realtà in questo momento lì vivono sotto questa amministrazione più arabi che curdi in questo momento.
Su questo aspetto abbiamo concentrato il contributo che è stato raccolto da Zero Calcare, che in molti casi si è recato proprio in Siria e Rojava per raccontare quello che accadeva in quella rivoluzione, e ha intervistato ai microfoni di Fanpage Maria Edgarda Marcucci, scrittrice, ex combattente delle YPG, le unità di protezione delle donne. Sentiamola e poi la commentiamo insieme a Alessandro Zetti.
La rivoluzione nata da Rojava nel 2012 è qualcosa che ormai non sta più in Rojava, è ben oltre. Cioè, l'amministrazione democratica autonoma della Siria del nord-est, mi rendo conto la sigla è lunga, da qui in poi la chiamiamo Danes, controlla un terzo del paese. Quindi parlare di curdi oggi è un po' anacronistico, nel senso che appunto l'amministrazione comprende curdi, assiri, yazidi, circassi, ceceni, turcomanni, ma la maggioranza della popolazione è araba e arabofona, perché è la maggioranza della popolazione siriana. Quindi sicuramente per comodità continuiamo a dire Rojava ai curdi, però forse dovremmo anche smettere, perché stiamo parlando del popolo siriano in tutte le sue accezioni culturali, etniche e religiose. Quindi sicuramente questo è da chiarire. E chiarito questo, c'è da dire che il pericolo sono tutti, cioè il pericolo non è mai finito per la popolazione siriana, appunto curda, sira, circassa o turcomanna che fosse, perché il fronte sì si è raffreddato, ma non si è mai chiuso. Penso all'invasione della Turchia nel 2019, penso ai tentativi di attacco dell'ISIS nel 2022, penso al terremoto del 2023, cioè si sono succedute una serie di cose in questi anni che hanno comunque reso la vita della popolazione sempre più difficile, senza contare i 15 anni di guerra che hanno ridotto, fatto mezzo milione di morti e sfollato milioni di persone, creato milioni di profughi interni, milioni di persone che hanno dovuto lasciare il paese e non sono mai più riuscite a tornare. Quindi il pericolo è enorme per chiunque e in qualunque parte del paese.
Maria Edgarda Marcucci, detta Eddy, ex combattente dello YPG, concorda?
Sì, concordo pienamente, perché in realtà lì non è un problema solo di etnia curda, lì è un problema di una amministrazione secondo il confederalismo democratico, liberazione della donna, democrazia diretta, ecologia sociale. Quindi vi è un sistema culturale, sociale, economico, eccetera, che sta prendendo campo in quelle terre. Ed è questo che è quello che spaventa. Il fatto che riescano a convivere popoli diversi sotto questo sistema, insieme in questo sistema, è completamente alternativo invece a quello che si sta realizzando negli stati confinanti, dove prevale sempre nazionalismo, identitarismo religioso, eccetera, repressione delle minoranze. E quindi questa è un'alternativa, ed è questa alternativa che sta spaventando.
Un modello alternativo in cui credeva fortissimamente anche Lorenzo.
Sì, Lorenzo era andato là perché credeva fortemente in questo modello alternativo, e come ci hanno creduto migliaia di combattenti di tutte queste etnie. Lorenzo è morto insieme a degli altri combattenti arabi, in queste etnie, che per questo hanno dato la vita in questo momento, e per questo stanno dando la vita altri combattenti dell'SDF in questo momento in quelle terre, per resistere al jihadisti e per resistere alle truppe turche che stanno bombardando con droni e con aerei queste terre.
I combattenti in qualche modo si sentivano più tutelati dalla presenza di Bashar al-Assad a Damasco che dagli esponenti dell'HTS che stanno guidando la fase di transizione.
Allora, quando c'è stata nel 2011 la rivoluzione e le primavere arabe in quelle terre, in realtà gli abitanti del Rojava hanno scelto di non prendere posizione rispetto a né Assad né una rivolta integralista, eccetera, islamica, perché loro proponevano un modello alternativo. Questo gli è stato contestato per molti tempi, è stato contestato il fatto che si fossero appoggiati agli americani, eccetera, però in realtà è stata una scelta di campo. I curdi e poi tutte le popolazioni di quelle terre hanno scelto qualcosa di diverso di questo schieramento modello partita, o sto con loro, sto contro di loro. ed è la ricchezza del confederalismo democratico e della modernità democratica, cioè scegliere una via alternativa tra il capitalismo, il socialismo di Stato, l'integralismo, eccetera, ma scegliere un modello culturale, politico, sociale diverso. Ed è questo in gioco in questo momento in quelle terre.
La transizione in Siria è stata al centro anche del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea. Alessandro Orsetti, siamo in conclusione. Cosa si augura in questa difficile situazione, delicatissima scacchiera geopolitica, e soprattutto ribadisce: non smettiamo di avere i riflettori puntati su Rojava, perché davvero c'è un modello possibile che però è fortissimamente a rischio.
Io mi auguro quello che hanno chiesto i curdi con un documento di conciliazione presentato che non è stato ancora accettato. Allora, la Siria e i siriani: fermare le armi, bloccare le influenze militari alternative. Israele e la Turchia sono questo, in questo momento Israele nel Golan, mettersi a tavolino con tutte le componenti siriane e ricostruire un modello economico, sociale, culturale che prevede la presenza delle donne a questo tavolo, per ridare alla Siria, mantenere la Siria integrità territoriale, culturale e sociale, al di là delle ingerenze delle varie nazioni che in questo momento lì stanno combattendo per interposta persona, lì si stanno scontrando. Questo è quello che i curdi, l'amministrazione ha presentato, però ancora non ha dato risposta positiva.
Sono le 8:27 minuti, torneremo e continueremo ad occuparci della questione siriana.
Sì, prego. Volevo dire che che venerdì ci sarà una manifestazione a Roma, alle 17 sarà a Roma un presidio davanti all'ambasciata turca, e che probabilmente venerdì anche qua a Firenze faremo nell'ambito delle iniziative della GKN. Giovedì ci sarà un momento dalle ore 18 con presenze per parlare di questa cosa.
Allora, aggiornamenti anche su queste iniziative dal nostro territorio. Grazie Alessandro Orsetti per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Controradio.
Big City Beats.
Sono le 8:30 minuti, ci avviciniamo a grandi passi al GR di Popolare Network, diamo la linea a Milano e poi torniamo con voi per uno speciale dedicato alla Faentina dei disagi. Il nostro Raffaele Palumbo sarà in diretta con i suoi ospiti da Marradi per parlare di trasporto ferroviario, pendolari, studenti che vogliono e devono arrivare a Firenze e sappiamo insomma quanti sono i disservizi su quella linea. Tutto questo dopo il GR di Popolare Network.
E 30 Popolare Network, di nuovo una buona giornata alle notizie. Partiamo da una notizia arrivata pochi minuti fa che viene da Mosca, dove è stato ucciso misteriosamente un importante generale. Si tratta di Igor Kirillov, comandante delle truppe di difesa nucleare, chimica e biologica delle forze armate russe. È stato ucciso in quello che appare evidentemente come un attentato. Sarebbe esploso uno scooter, probabilmente su cui era stato sistemato un ordigno, che è saltato in aria al passaggio del generale, del militare. È stato ucciso con lui anche un secondo uomo, un assistente che appunto era insieme al generale Kirillov. Non ci sono altri dettagli se non che fanno notare le agenzie che ieri l'intelligence militare di Kiev, dell'Ucraina, aveva reso noto che sospettava proprio il generale russo di aver ordinato l'uso di armi chimiche contro le forze di difesa di Kiev.
Proseguono ad oltranza i lavori per chiudere la manovra economica in commissione bilancio alla Camera, si stanno ancora votando gli emendamenti, le ultime novità sono l'ok al fondo per lo psicologo a scuola, lo stop all'incremento delle tariffe autostradali, la riduzione della tassazione sulle mance per chi lavora nei bar o nei ristoranti. La questione principale che però ha tenuto banco tutta la notte nella maggioranza è lo stop al contestato aumento degli stipendi per i ministri non eletti. Come annunciato dal ministro della difesa Crosetto, la norma alla fine verrà ritirata. Tra i malumori della maggioranza, un tentativo anche di distendere i rapporti con l'opposizione per incassare così il via libera sui tempi della manovra nella conferenza dei capigruppo. L'obiettivo del governo è infatti quello di portare il testo in aula domani per approvarlo con la fiducia venerdì.
Giorgia Meloni è attesa tra poco più di un'ora alle 10 alla Camera per le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. È da capire se nel suo intervento risponderà alle puntualizzazioni di Sergio Mattarella. Ieri il capo dello Stato ha tenuto un discorso alla Farnesina in cui ha difeso il diritto di asilo dei migranti e le corti europee, lanciando anche una stoccata a Elon Musk, definito un operatore finanziario che mette in discussione i principi degli stati. Questa sera il Presidente della Repubblica, tra l'altro, riceverà proprio al Quirinale le alte cariche dello Stato per gli auguri di fine anno, tra cui la stessa Meloni.
L'intesa sugli ostaggi non è mai stata così vicina, a parlare così il ministro della difesa israeliano Katz, ma al di là di questa frase pronunciata a porte chiuse nel comitato ristretto del suo ministero, la cautela, se non la più forte incertezza, è quella che domina sulla trattativa tra Israele e Hamas. Il punto è sempre lo stesso: il cessate il fuoco nella striscia di Gaza e il ritorno degli ostaggi ancora in mano ad Hamas, rapiti il 7 ottobre 2023. Intanto sulla striscia i raid israeliani continuano a mietere vittime. Ieri è stata superata la soglia di 45.000 morti dall'inizio del conflitto.
Il presidente francese Macron ha annunciato un giorno di lutto nazionale e una imminente visita a Mayotte. L'isola è stata devastata da un potentissimo uragano che ha raso al suolo interi quartieri di baracche, ha fatto molte vittime, si parla di 20 vittime accertate, ma tutti i soccorritori dicono che saranno probabilmente molte, molte di più, potrebbero essere centinaia. Il bilancio è molto pesante. La capitale, Mayotte, è la capitale dell'arcipelago delle Comore, nell'Oceano Indiano, ma si tratta di territorio francese. Oggi il tempo è stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni, qualche nebbia in pianura padana. È tutto per ora con le notizie, ci risentiamo alle 9.30.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, tratto chiuso per veicoli in fiamme tra B1 variante di Valico e Firenzuola verso sud. All'interno del tratto chiuso troviamo una coda di 2 km con tendenza all'aumento. Sempre in A1, coda in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze. In A11 code a tratti per traffico verso Firenze tra Pistoia e il bivio con l'A1. In A12 ricordiamo che l'uscita di Colle Salvetti è chiusa fino alle 17 per lavori per chi proviene da Livorno. E arriviamo in Fipirico dei tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta, coda in uscita alla Strassigna, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli di asfaltatura notturna in via Mariti e lavori alla rete fognaria in via Galliano, via Spontini e via del Purgatorio. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città Portale Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. La democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a dicembre a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info 055 2280 525. Da giovedì a domenica, di fronte al dolore degli altri, sonate Bach di Virgilio Sieni. 5 danzatori per 11 coreografie che evocano altrettanti avvenimenti tragici. 11 date emblematiche raccolte intorno alle 3 sonate per viola e pianoforte di Bach.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 19 dicembre alle 21, Ubu Re, Ubu Chi, da Alfred Jarry. Le rocambolesche avventure di Padre Ubu ci raccontano il potere, la ricchezza e l'ingordigia di chi vuole tutto e non si cura di niente, neanche di conservare quello che ha già.
Controradio da oltre 20 anni partecipa a bandi europei, ministeriali, regionali e di fondazioni private che prevedono azioni di comunicazione sul territorio. Solo negli ultimi 5 anni ne ha realizzati 7. Controradio è anche partner di progetto di enti e associazioni che utilizzano il suo cross media con radio, internet e canali social per la disseminazione dei risultati spesso richiesta dai bandi. Per il tuo prossimo progetto, pensa a Controradio. È un buon partner che può rendere la tua proposta più completa. Per saperne di più, scrivi a crossmedia@controradio.com e consulta controradio.com.
Controradio.
Alle 8.39 torniamo negli studi di Controradio, poi ci faremo dire anche la temperatura per quanto riguarda Marradi. Sicuramente quella della protesta si sta alzando perché i disagi non si placano. Parliamo della Faentina e lo facciamo in diretta dal Mugello, dai giardini della stazione di Marradi, con Raffaele Palumbo e i suoi ospiti, anzi da Borgo San Lorenzo per la precisione. Raffaele, a te la linea.
Sì, buongiorno cara, buongiorno a chi ci ascolta. Noi dai giardini della stazione di Borgo ci siamo spostati dentro la stazione.
Meno male Raffaele, ero preoccupato.
C'è meno un grado, per la verità, una nebbia fitta, ed è una giornata ordinaria per raccontare di quello a cui accennavi, di quello che dicevi, cioè i cittadini del Mugello che chiedono veramente da tempo una ferrovia faentina più efficiente, meno di servizi, meno ritardi che continuano ad essere veramente quasi quotidiani. A gennaio ci sarà un momento di protesta lanciata dal sindaco di Marradi, a cui hanno aderito anche tutti gli altri comuni. Noi quest'oggi qui, da qui, vi raccontiamo quello che spesso è un vero e proprio calvario. Per tutto il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E grazie anche al sindaco di Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli, ben trovato anche a lei.
Buongiorno.
Lei è il portavoce del comitato.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Si dice il suo nome?
Massimo Rossi.
Massimo Rossi, buongiorno. Che giornata è una giornata ordinaria qui?
Una giornata ordinaria non esiste sulla Faentina. Perché se la Faentina fosse una linea normale, noi già saremmo contenti. Purtroppo non lo è.
Perché non lo è?
Perché è impossibile arrivare in orario a Firenze. Oramai da più di 10 anni ci sono dei treni che non arrivano mai in orario. Ci sono dei treni che noi siamo ad aspettare qui alla stazione, dovrebbero arrivare in orario appunto proprio da Marradi e non arrivano. Noi siamo qui ad aspettarli al freddo e arriviamo tardi a Firenze. E noi ci andiamo non per diletto, ma ci andiamo per portare a casa la pagnotta.
Per lavorare, per andare a studiare, per altre cose, non per fare una passeggiata in centro.
No, diciamo, non facciamo shopping.
Esatto. Che poi dalle altre cose, come dire, tutta la retorica in questi anni è stata molto forte del decongestionare le città, dell'andare a vivere in altri comuni, no? Dopo il Covid, sindaco Triberti si ricorderà, è andato tutto assolutamente in cavalleria da questo senso, cioè tutto quello che non è città medio-grande viene in qualche modo messo in un piano diverso. Ricordiamo che l'Unione dei Comuni cosiddetti piccoli in Italia è la maggioranza della popolazione italiana, questo ci fa sempre piacere ricordare, però qui le questioni rimangono tutte sul tappeto.
No, rimangono sul tappeto, come diceva Massimo, sono anni che stiamo discutendo, stiamo parlando, chiedendo, ma se devo dire la fotografia è sicuramente peggiorata nell'ultimo anno, negli ultimi mesi è diventato veramente un calvario. Si parlava di lotta allo spopolamento, di ritorno ai borghi e quant'altro. Se ovviamente nei borghi o nel, che è un termine che amo poco, ma nelle aree interne, nei territori diciamo anche più montani, noi togliamo i servizi, odiamo servizi che non si possono definire servizi, ecco che abbiamo creato l'effetto esattamente opposto. Oggi montare su un treno verso Firenze, ma verso Faenza è la stessa cosa, è diventata un'avventura. Non sai se passa, non sai a che ora passa, non sai quando arriva, non sai se si ferma a metà poi torna indietro, non sai se prende fuoco, e tutto questo è una quotidianità che parte dai ragazzi di 13 anni e va fino ai pendolari, ma va anche ai turisti che potrebbero utilizzarle, valorizzare questa linea e le tante attività per le quali sarebbe fondamentale. Questo, ribadisco, negli ultimi mesi è diventato davvero un calvario.
Si parla di overtourism e di appunto spalmare il turismo, ma come fai? Ti passa la voglia. Lei il tema dei piccoli borghi non lo ama particolarmente, perché è un tema da piccolo mondo antico, diciamo, il borgo bellino col camino acceso. Questo è un territorio invece straordinariamente vivo, vivace, produttivo, luogo di attività produttive, di servizi e di altre cose del genere. Quindi questa cosa, come dire, dello spopolamento di alcuni luoghi non ha a che fare con quell'immagine, diciamo, la cartolina del piccolo borgo toscano delizioso, ma ha a che fare con dei luoghi strategici, importanti per la regione. Cioè il Mugello è importante, il sindaco di Borgo.
Sì, Mugello è importante dal punto di vista produttivo, è importante anche come servizio alla città per quanto riguarda l'acqua, per quanto riguarda anche l'ambiente, e quindi da questo punto di vista i trasporti sono essenziali per tutti coloro che si spostano dal Mugello e vogliono venire in Mugello anche per lavoro, perché le aziende, infatti non a caso anche l'associazione industriali ha appoggiato la battaglia degli enti locali, perché sono i primi a subire delle difficoltà perché non riescono a trovare personale, perché c'è difficoltà di spostarsi dalle aree urbane anche verso il Mugello, dove magari c'è un'offerta anche di qualità da questo punto di vista. Quello che è assurdo sulla Faentina è che si investono milioni, c'è stato detto recentemente oltre 200 milioni di investimenti sulla Faentina con nuovi sistemi, per cui
dovrebbe essere una linea giapponese tipo Tokyo.
Sì, dovrebbe essere super efficiente. Quest'estate è stata ferma un mese per fare lavori di efficientamento, miglioramento dei sistemi di segnalamento. Il giorno che ha riaperto si è fermata perché c'era un guasto a uno scambio, e durante il mese d'ottobre un giorno sì, uno no, ci sono state soppressioni la mattina dei treni più importanti, quelli dei pendolari. Quindi c'è qualcosa che non va. Noi in fondo crediamo solo il rispetto del contratto di servizio sottoscritto tra Trenitalia e Regione Toscana.
Ma infatti qui stiamo parlando proprio del minimo sindacale, proprio delle cose normali. Ecco, c'è, cioè, il treno che parte, arriva, non mi sembra si stiano avanzando richieste curiose e particolari, ma questo forse ha molto a che fare, Massimo Rossi, con la scelta strategica, o forse una semplificazione, me lo dirà lei, di chi si occupa di questo genere di cose, che punta sull'alta velocità, sugli spostamenti asse Napoli, Roma, Firenze, eccetera. Il resto d'Italia, che ricordo di nuovo, la maggior parte dell'Italia è un peso, è un problema, non ci sono i grandi numeri, non c'è il business e i dividendi scarseggiano.
Sì, ora che a livello nazionale l'alta velocità abbia questa importanza che tu citavi non c'è ombra di dubbio, però io credo che le cose non debbano e non possano non andare d'accordo. I numeri, la Faentina i numeri non li aveva quando riaprì, quando non arrivavamo ancora a Santa Maria Novella. Oggi i numeri ci sono, fortunatamente e disgraziatamente, perché fortunatamente perché la linea è viva, e oggi pensare di definirla un ramo secco sarebbe assurdo, così come era stato detto 10 o 20 anni fa. Oggi la Faentina è vivissima, e il purtroppo è che il numero dei treni non è sufficiente a trasportare le migliaia di pendolari che si muovono dal Mugello a Firenze e viceversa in maniera normale, perché noi vorremmo la normalità, vorremmo il rispetto degli impegni presi. Io le dico soltanto questo: 4 anni fa qui davanti ero col direttore compartimentale regionale di Trenitalia. In quell'occasione, in diretta RAI, ci promise che entro 3 anni tutta la flotta della Faentina sarebbe stata sostituita con treni nuovi, i blues, gli ibridi.
Lo ricordiamo.
Bene. Lo sa quante ne corrono sulla linea? 0. Le dico solo questo: rispetto degli impegni, rispetto delle persone, rispetto di quanto la normalità ci direbbe. Non facciamo voli pindarici. Certo che abbiamo un progetto anche bello a Raggiera, levare i bus che arrivano dal Mugello a Firenze, o diminuirli, aumentarli per portare dalle frazioni alle nostre stazioni i pendolari, e montare tutti sul treno. anche a Firenze, perché non capiscono l'importanza di levare lo smog dei bus e delle auto per farci arrivare in treno? Perché non lo capiscono?
Le altre cose, guardando qui il tabellone, cioè qui i treni partono praticamente quasi tutti per Firenze, qualcuno arriva a Pontassieve, qualcuno arriva a Faenza, quindi non è nemmeno questa linea, diciamo, strepitosamente complicata, però è incredibile vedere le istituzioni che in qualche modo protestano come fossero dei cittadini, sindaco Triberti, no? Cioè vuol dire che veramente c'è un cortocircuito dei poteri in questo paese.
Ma ormai non è sicuramente la prima volta che lo facciamo, ovviamente ognuno con le proprie responsabilità, competenze, ma mi verrebbe da dire, rispetto a quello che diceva prima Massimo, che noi fino a qualche anno fa ragionavamo di futuro, chiedevamo una linea faentina migliore che avesse tutte alcune caratteristiche, alcune le diceva Massimo, si è parlato di linea tranviaria del Mugello, si è parlato di treni rapidi e treni lenti che facessero tutte frazioni, insomma si parlava di prospettive di futuro e su questo discutevamo anche con la regione, con i vari enti che dovevano essere a quel tavolo, città metropolitana e quant'altro. Oggi no, oggi ci siamo trovati nella condizione di dover richiedere il rispetto di quello che è un servizio minimo, anche perché abbiamo a che fare con territori fragili, come dicevamo prima, sui quali davvero questo disservizio sta mettendo in difficoltà, in serie difficoltà, le famiglie. Oggi un ragazzo di 13 anni, 14 anni prende il treno, non sa se arriva, viene lasciato a metà strada. Dopodiché i bus sostitutivi a volte ci sono, a volte non bastano, rimangono lì, non sanno se tornare indietro, non sanno se andare avanti, chiamano i genitori che escono da scuola, che escono dal lavoro per andarli a prendere e portarli a scuola. Di tutto questo stiamo parlando di girare a parlare con i dirigenti scolastici per chiedere, per mendicare che non gli segnino le assenze.
Lei ha fatto il giro fisicamente?
Sì, ma per chiedere ai dirigenti scolastici, ci abbiamo parlato, per chiedere che non vengano tenute conto le assenze o che accettino uscite anticipate, perché altrimenti di tutto questo stiamo parlando oggi. E il problema vero è questo, il problema non è i sindaci non protestano contro qualcosa, i sindaci chiedono un servizio, è un'altra cosa rispetto a una protesta, i sindaci chiedono un servizio per i propri cittadini, quindi non stanno facendo nulla di diverso da quello che quotidianamente fanno.
Quando ci sarà la manifestazione a gennaio?
Ora ne ragioneremo, la prossima settimana faremo una call, ma non sarà una manifestazione dei sindaci, ma dovremo essere tutti insieme, il comitato ovviamente.
I cittadini infatti immagino abbiano le stesse vostre riflessioni, insomma.
Ma allora questo ribadisco, è un ragionamento che va fatto tutti insieme, non c'è qualcuno che ha un diritto più di un altro, vale per le associazioni in categoria che non riescono a vedere i propri lavoratori che vanno, le associazioni sindacali che non riescono a vedere i propri lavoratori che vanno al lavoro in orario, per gli studenti che non hanno più il diritto di fare dei compiti in classe alla prima ora, poi detta così sembra una battuta e magari gli garba anche, ma in realtà poi dopo assolutamente viene meno il diritto allo studio. Non va bene per le associazioni di categoria che vedono comunque un territorio che poteva avere una potenzialità enorme da un punto di vista turistico e che oggi provate a dire a un agriturismo qualsiasi, digli ai tuoi turisti di prendere il treno per girare in Mugello, magari andare a vedere Vicchio, magari andare a vedere Marradi, farci una giornata. Quel turista arriva con un'ora di ritardo, magari non arriva a mangiare o magari non ci arriva nemmeno.
Infatti Raffaele, salutando i tuoi ospiti e avviandoci verso l'ultima parte della diretta, ci arriva un messaggio alla faccia poi del turismo diffuso, no? Che vuole essere promosso. Qui mancano proprio le fondamenta e anche un'ascoltatrice fa dell'ironia, però naturalmente solidarizzando con la situazione. Dal Mugello dovrebbero fare un gemellaggio con la circumvesuviana.
Questa non è male, ci ricorda che siamo alla fine del 2024 in Toscana. Ci aiuta il sindaco di Borgo Romagnoli, ci aiuta a fare, come dire, la filiera istituzionale, c'è il cittadino, ci sono i sindaci, ci sono le città metropolitane, c'è la regione, poi c'è Trenitalia, cioè come Come funziona da questo punto di vista?
Come funziona? Le competenze per quanto riguarda il trasporto sono della regione e su altri, sul trasporto diciamo bus anche della città metropolitana. Poi ci siamo noi per quanto riguarda il trasporto a livello comunale o intercomunale, ma diciamo tutto parte dal rapporto che la regione toscana instaura, in questo caso per quanto riguarda i treni, con Trenitalia. Esiste un contratto di servizio, tra l'altro ventennale, perché dura da 20 anni, che prevede nuovi investimenti su treni, prevede una serie di interventi di carattere strutturale, e tutto questo fino adesso non c'è stato. Noi abbiamo fatto un consiglio aperto con l'assessore regionale Trenitalia RFI nemmeno un mese fa, purtroppo dall'incontro sono venuti qualche dato ma nessuna risposta, tant'è che il nostro consiglio comunale l'ultima seduta ha approvato un altro documento in cui faremo una serie di domande, aspettandoci anche delle risposte dalla regione toscana, perché quello che ci interessa è soprattutto il servizio funzioni, perché tutto il resto, tutte le discussioni sugli investimenti che si fanno sulla rete, che sono importanti e nessuno lo può mettere in dubbio, fatto sta che poi cozzano con la realtà di tutti i giorni. Noi bisogna dare una risposta a chi tutti i giorni si sposta verso Firenze e da Firenze verso il Mugello, e questa risposta fino adesso non è arrivata, speriamo di averla nel 2025.
Per non parlare dell'uso dell'automobile, che a questo punto molte persone si sentono costrette a fare, e che è un problema, cioè si vorrebbe andare nella direzione contraria.
Da questo punto di vista sì, tenete conto che poi a aprile entra in vigore lo scudo verde, che non prevede diciamo pedaggi, però farà delle sanzioni, perché già oggi c'è un divieto di entrare a Firenze con mezzi Euro 1 o Euro 2, però ovviamente non c'è il monitoraggio che verrà fatto con lo scudo verde, e questo imporrà a tantissime persone, come dicevano anche l'altro giorno i sindacati, non si possono permettere magari di cambiare l'auto, di usare per forza il mezzo pubblico per spostarsi verso il luogo di lavoro, e se il mezzo pubblico non funziona il rischio è di perdere il lavoro oppure di essere penalizzati per l'attività che uno svolge quotidianamente per portare a casa un stipendio.
Stiamo parlando veramente delle questioni basilari della vita comune, della vita normale delle persone di un territorio importante della regione toscana, è una regione del Centro-Italia, è una regione, come dire, di rilevanza economica, culturale, ambientale. Come questo territorio è di straordinaria rilevanza ambientale, culturale ed economica? Abbiamo citato naturalmente Borgo, Barberino, Marradi, Scarperia, luoghi di storia che veramente Vicchio naturalmente potrebbero essere momenti di un turismo anche diverso e più profondo. Qui ci sono dei ragazzi che aspettano.
Sì, no, noi lo diciamo da tempo, noi siamo un comitato pendolari, ma è evidente che la Faentina non serve e non dovrebbe servire solo per portare a scuola e al lavoro i mugellani, ma dovrebbe essere un motore, un volano di sviluppo per il nostro territorio. Pensare soprattutto al turismo. Beh, parlava prima Tommaso della difficoltà degli agriturismi, lo diceva anche Leonardo. Io mi sono messo nei panni di chi aveva quest'anno pubblicizzato la propria attività, dicendo e promettendo sui defiant,
facendo un investimento,
facendo un investimento, dice siamo a 40 minuti da Firenze. 40 minuti sarebbe il discorso, dicevo prima, sarebbe la normalità, ma la normalità non c'è, perché i 40 minuti non esistono. Ma il colmo è pensare che quando la Faentina è stata bombardata, per arrivare da Borgo San Lorenzo a Firenze ci voleva meno tempo di quanto ci vuole oggi, e al tempo si andava a vapore, c'era il carbone, oggi si sta parlando di idrogeno, di chissà che cosa. È pazzesco, è pazzesco.
I treni guidati dall'intelligenza artificiale, ma che non arrivano.
Prima sarebbe l'intelligenza normalissima. E normalità.
Massimo Rossi è il portavoce del comitato. Tommaso Triberti, grazie.
Tanta solidarietà a Raffaele dai nostri ascoltatori che ci scrivono al 342 8104 111.
e Leonardo Romagnoli, sindaco di Borgo San Lorenzo. Grazie anche a lei.
Grazie a voi.
Grazie a voi. Grazie davvero per averci raggiunto alla stazione di Borgo San Lorenzo quest'oggi. Vi lasciamo al vostro lavoro. Mancano pochi secondi alle 9. Chiara, la linea torna allo studio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2024. Sabato 21 dicembre alle 20:30 al Teatro Goldoni di Firenze, Mamme a metà di Silvia Nanni con Elena Miranda. Regia di Gabriele Giaffreda, musiche dal vivo di Lisa Santinelli. Un monologo intimo e intenso sulle difficoltà della mancata maternità. Info e biglietti teatrodelledonne.com.
Controradio.
Passate da 3 minuti, vi ricordo che anche lo speciale dedicato alla Faentina dei Disagi è andato in onda adesso con il nostro Raffaele Palumbo in diretta da Borgo San Lorenzo, è riascoltabile integralmente sul nostro sito in podcast su controradio.it, così come trovate il flash mob di ieri sera di Salviamo Firenze, ovvero più che un flash mob è stato definito accerchiamento luminoso contro il nuovo studentato, fiaccole fumogeni di Salviamo Firenze udienze all'ex Poste Centrali. Riprendiamo dalle pagine interne del Tirreno, ma lo ritroviamo su tutti i quotidiani locali di oggi, come dicevo, sul nostro sito controradio.it, come un segnale di Batman, però al contrario, capovolto, non proiettato in cielo per chiamare aiuto, ma puntato sul cantiere dell'ex Poste di via Pietrapiana, ovvero per illuminare la speculazione e accendere le coscienze dei fiorentini. Questa è stata la grande X rossa con cui l'associazione Salviamo Firenze ha denunciato ieri pomeriggio la gentrificazione che avvolge la città. Fiaccole, fumogeni, e poi sulla facciata del palazzo progettato da Giovanni Michelucci scorrevano frasi come: qui speculazione in corso, i ricchi del mondo stanno comprando Firenze, così si svuota una città con il consenso del comune, fino a Firenze muore di turismo selvaggio e speculazione. Dicevamo, l'accerchiamento luminoso, un'iniziativa nell'ambito di un percorso di Salviamo Firenze che prevediamo non terminerà qui. Parola d'ordine: vietato abituarsi a tutto questo. Domenico Guarino ne ha parlato proprio in diretta dall'accerchiamento luminoso con Chiara Giunti del Comitato.
Siamo qui per denunciare l'ennesima costruzione di un edificio destinato, che era pubblico ed è destinato invece ancora a residenze di lusso, e sarà un po' anche il colpo di grazia a questo quartiere di Santa Croce, che già è invaso dai B&B o da fondi stravolti dalla loro funzione commerciale, artigianale, ma è diventati appunto case a affitto breve, anche in fondi che non hanno né aria né luce a terreno. Questo invece, che erano le Poste concepite da Michelucci, un edificio pregevole, importante architettonicamente, che Michelucci aveva concepito anche come un luogo di incontro pubblico nella sua piazza interna, diventa invece un altro grande residence di lusso del fondo di investimento Campus, che appunto l'ha acquisito e lo sta trasformando. I buoi in parte sono scappati, ma non è vero e non si può fare niente, perché ancora ci sono tanti luoghi pubblici che possono essere in realtà riutilizzati a un uso collettivo, sociale, e non dedicati tutti alla speculazione dei ricchi. E devo dire che anche la prima mostra che abbiamo fatto denunciando le keybox, quindi partendo dal basso in quel caso, qualche frutto l'ha dato. Intanto ha bloccato, chiaro non ha bloccato il fenomeno, però è un bel granello che è stato messo e che serve anche a dare un senso che l'ormai è falso. Si può fare qualcosa, si può invertire la tendenza. Ci sono tante persone che vogliono rimanere a vivere in questa città con redditi normali, non alti, e quindi è importante continuare a impegnarsi in questa direzione.
E la mobilitazione continuerà, ne parleremo anche in diretta domattina nell'ambito di Dillo a Controradio, all'interno della rubrica di chiusura Viola cerca casa, e la nostra indagine, il nostro viaggio, un percorso attraverso l'abitare a Firenze, una giungla di affitti, prezzi altissimi, situazioni davvero al limite dell'improponibile, della disumanità, in un contesto appunto che vede una necessità prioritaria di gestione sostenibile anche dei flussi turistici. Ospite dei nostri studi sarà Massimo Torelli di Salviamo Firenze, in Viola cerca casa appunto. Dunque ancora cercheremo con questa realtà che ha portato alla ribalta la questione del self check-in e delle key box, che poi è entrata anche nel dibattito collaterale del G7 dedicato al turismo che si è svolto nelle scorse settimane a Firenze, con annunci e impegni da parte dell'amministrazione comunale fiorentina, non solo per l'area UNESCO, così come gli annunci rispetto all'IMU per chi invece che affittare a turisti affitta a lungo periodo, così come la questione della magari tutte tematiche che andremo a sviscerare nella loro utilità. Stiamo andando verso la direzione, abbiamo imboccato la direzione giusta per quanto riguarda Firenze. Ne parleremo domattina in Viola Cerca Casa, violacercacasa@controradio.it, anche per le vostre segnalazioni e i vostri commenti. Vi ricordo che siamo in campagna di tesseramento per il Controradio Club, dunque per sostenere la vostra radio vi invitiamo a venire qui in orario d'ufficio durante la settimana, ma anche per la radio aperta che tornerà sabato prossimo, sabato 21 dicembre, orario 10, 13, 16, 19. Vi aspetteremo per accogliervi. Naturalmente c'è anche il panettone, questa edizione limitata e novità di quest'anno nell'ambito dei gadget natalizi, un momento anche di incontro, conoscenza dei conduttori, dei giornalisti, visitare gli studi o venirci a trovare nuovamente, perché c'è anche chi proprio sceglie di rinnovare la tessera di anno in anno venendo qui, perché è un piacere, un appuntamento che fa parte della sua quotidianità, così come della sua quotidianità, essendo appunto l'ascolto di Controradio a voi permea la vostra vita quotidiana. Non so quanto e come, ma insomma, se ci state ascoltando e Controradio una vostra compagna sonora e non solo, vi davvero invitiamo a sostenerci facendo la tessera controradioclub.it. questo è il sito. Se non potete venire fisicamente, potete sottoscrivere, rinnovare o regalare tessera e gadget partendo dal sito www.controradioclub.it. Una testimonianza da un punto di vista informativo, ma da un punto di vista musicale ne abbiamo a bizzeffe. L'ultimo Rock Contest ne è la riprova, ma ogni conduzione musicale quotidiana, insomma, dà testimonianza della qualità e dell'impegno che ci mette Controradio nello starvi accanto. Questa mattina prima il focus su Rojava e la Siria, in diretta Facebook e anche su Controradio TV con ospite in studio Alessandro Orsetti, poi in diretta dal Mugello sui disservizi della Faentina. A pranzo avrete gli aggiornamenti in diretta da Calenzano per quanto riguarda il sopralluogo della commissione d'inchiesta dal nostro corrispondente Giorgio Bernardini. Insomma, il senso in tre focus di un'informazione che cerca di dare senso, appunto, strumento, voci, e che vuole esserci. Spine out of place. Hey man, my school is insane. Hey man, Credo che solo su Controradio si possa passare con intenzionalità e qualità anche nel collegamento da David Bowie a Beethoven. Non credo di poter essere smentita. E saluto il nostro ospite in collegamento con noi, Sandro Cappelletto, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Storico della musica e protagonista insieme a Andrea Lucchesini, musicista, direttore artistico degli Amici della Musica di Firenze, davvero di un evento imperdibile. Cappelletto si terrà giovedì 19 dicembre, ore 16, Istituto Nazionale degli Studi sul Rinascimento, Palazzo Strozzi naturalmente a Firenze. Parliamo di un'anteprima, perché per la prima volta in versione italiana i Quaderni di conversazione di Beethoven, appunto, che lei ha curato, vengono esposti in versione italiana. Vogliamo raccontare quanto sono importanti nella restituzione di Beethoven, non solo nella sua dimensione musicale, artistica, ma anche umana?
Lei ha detto benissimo, sono un documento di grande importanza che accompagna tutti gli ultimi 10 anni di vita di Beethoven. Che cosa succede? Beethoven è talmente sordo che i mezzi che usava, i cornetti acustici, non servono più a nulla e anzi gli provocano delle ferite, delle suppurazioni. Quindi rinuncia a questi e rimane un unico modo per comunicare con lui: scrivere le cose che gli si vogliono chiedere, dire, e lui risponde spesso a voce, ma spesso anche scrivendo in questi quadernini, in questi calepini che si portava sempre dietro nelle tasche delle giacche, dei pantaloni, dei cappotti, anche perché erano uno strumento di difesa, qualsiasi cosa potesse succedere, era l'unico modo in cui lui poteva avere una relazione con le persone. Quindi immaginiamo la situazione di quest'uomo. Questo succede in tutti gli ultimi 10 anni. Noi abbiamo conservato 139 quaderni. In Italia non c'era mai stata, sono tutti custoditi alla Biblioteca di Berlino, non c'era mai stata una narrazione cronologica, integrale di tutti questi quaderni, che sono un documento prezioso perché sono lui e i suoi amici più intimi. La quotidianità più spicciola, che cosa mangi stasera, hai bisogno di una nuova camicia, bisogna comprare la legna per la stufa, alle tematiche più grandi, più assolute degli ultimi suoi 10 anni, delle grandi opere, compresa la Nona Sinfonia, di cui quest'anno ricorre il bicentenario.
Mi corregga se sbaglio, Cappelletto, dicevamo protagonisti di questo evento saranno i Quaderni di conversazione, ma anche il Testamento di Heiligenstadt, che in realtà è stato scritto proprio nel momento in cui il maestro intuiva la sua sordità. Poi il testamento nella sua, nel suo dettaglio in realtà viene manifestato, si manifesta attraverso i quaderni, ma in quel momento Beethoven scrisse questa lettera che però poi non spedirà mai, quindi è una forma di presa di coscienza di quella che poi sarà la sua condizione.
È proprio così, una presa di coscienza della sua sofferenza. Lui scrive il testamento.
Aspetti. Sì, non si preoccupi, immaginiamo magari una situazione non comoda per.
Sono vari rumori urbani, purtroppo. Lui scrive il testamento in un momento di disperazione, ha 32 anni e si rende conto che non potrà guarire dalla sordità. La sordità non è un malessere passeggero, è un handicap. Naturalmente bisogna pensare a essere sordi e a voler fare i musicisti. Questo è il paradosso, la difficoltà terribile. E dunque lui butta giù di getto queste 3 pagine in cui dice: ma troverò mai la forza per reagire a questo? Come posso essere credibile, voler fare il musicista, ma essere sordo? E in quell'occasione scrive questa frase meravigliosa: l'arte è stata soltanto lei a trattenere. A trattenermi da che cosa? Perché Beethoven pensa seriamente a un'ipotesi di suicidio, però dice: non posso andarmene senza aver donato agli uomini quello che io ritengo di essere in grado di donare loro. E questa frase è meravigliosa. Che cosa lo collega ai Quaderni di conversazione? La sordità.
assurdità.
E allora...
c'è la presa d'atto dell'assurdità del testamento e c'è le conseguenze dell'assurdità nei quaderni di conversazione.
Allora, questo patrimonio sarà protagonista dell'incontro che vi abbiamo segnalato giovedì 19 dicembre all'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento a Palazzo Strozzi nell'ambito della serie di incontri e ritratti Maestri, Idee, Pagine di Storia, con cappelletto anche il maestro Lucchesini. Grazie per essere stato con noi.
Grazie, e un ringraziamento sia a maestro Lucchesini che all'Istituto di Studi Rinascimento per questa occasione che mi viene offerta. Grazie e buona giornata.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Sotto l'albero il panettone di Controradio, sa fatto serare anche Babbo Natale, la Befana, scusate l'intortamento, e perché no anche i Tre Re Magi.
E perché no anche i Re Magi, ci mettiamo anche il bue e l'asinello, insomma tutto il presepe. Grazie alla nostra ascoltatrice, grazie al suo sostegno, grazie a chi si tessererà e o l'ha già fatto o sta rinnovando il Controradio Club, controradioclub.it è il sito di riferimento. Poi vi aspettiamo qui anche oggi in orario d'ufficio, noi siamo sempre aperti, in particolare c'è anche la radio aperta del sabato che vede un bel frullatore di presenze tra giornalisti, conduttori, anche chi di solito solito è dietro il microfono, non lo vedete, non lo sentite, ma c'è, perché siamo una grande comunità anche con chi ci ascolta, soprattutto con chi ci ascolta. Allora, grazie per stare con noi, rimanete sulle nostre frequenze, diventate soci e sostenete Controradio. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona giornata, ci risentiamo con ulteriori informazioni e aggiornamenti nel GR delle 12:45, ma anche sui nostri canali crossmediali.
Conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey, less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on.
Come on, come on.
Come on, come on.
Come on, come on.
Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate. Girl, it's getting late and you just sit and wait around. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more fight, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. Baby, satisfy me.
Satisfy me,
satisfy me, baby. Satisfy me, girl.
Come on, come on, come on.
satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me. Satisfy me, baby.
We'll be right back.